Allora, la variazione che presentiamo come da norma vigente entro la data del 30 di settembre, naturalmente per chi come noi ha già approvato il bilancio di previsione, sono tanti i comuni che ancora non hanno svolto questo adempimento fondamentale, che quindi in questi giorni stanno ancora lavorando al bilancio di previsione, noi se non altro lavoriamo ai primi aggiustamenti, alle prime variazioni. Questa variazione, dicevo, si presenta come una variazione sostanzialmente contenuta nei suoi valori e anche nei suoi aspetti, diciamo così, di contenuto politico e tecnico, anche perché in fondo dall'approvazione del bilancio, che è avvenuta il 1° di luglio, sono passati sostanzialmente 3 mesi, non sono intervenute delle modifiche di estrema rilevanza, quindi potremmo definirla una variazione di prevalente contenuto tecnico, anche se naturalmente in un atto di bilancio ci sono sempre delle implicazioni politiche che è opportuno poi sottolineare.
Prego.
Nella sostanza si tratta di una variazione che quindi per la parte corrente ha un valore di 735.000 euro legati appunto alla vera e propria variazione di entrate o di spese, poi ci sono altri 773.000 euro di variazione legate a storni fra capitoli, quindi non ci sono in quel caso variazioni di entrate o di uscita ma semplicemente degli spostamenti di risorse tra i capitoli. E poi una variazione più significativa per la parte in conto capitale per 1,697 milioni di euro, e quindi nel complesso la variazione che vi proponiamo sul bilancio 2013 è pari a 2.433.000 euro. Leggere variazioni sono proposte anche nella logica del bilancio triennale, 670.000 euro complessivi per il 2014 e semplicemente 30.748 euro per il 2015. Ecco, dicevo che si tratta in sostanza quindi di una variazione dai contenuti tecnici e politici abbastanza modesti per un motivo molto semplice. Sono ancora molte le incertezze rispetto invece agli elementi fondamentali del bilancio 2013, dovute non a inadempienza o mancanze nel nostro ragionamento gestionale, ma dovuti al quadro ancora di forte incertezza in cui versa, come sapete bene dalla lettura dei giornali, il dibattito politico a livello nazionale e che coinvolge in maniera importante anche i comuni. In questi giorni, evidentemente sapete, prosegue la discussione sulla abolizione o meno di un previsto aumento dell'IVA, su quello che sarà della copertura necessaria a eventualmente prevedere l'eliminazione anche per dicembre, quindi per la seconda rata dell'imposta municipale sulla prima casa. Ci sono discussioni in corso sulla TARES, sulla cosiddetta service tax, almeno per il 2014. Non sono discussioni che per i comuni, non solo per il comune di Modena, per tutti i comuni abbiano un valore teorico o puramente politico. Sono discussioni che hanno un valore gestionale ed economico particolarmente preciso. Comportano infatti delle possibili conseguenze rilevanti sul nostro bilancio. Ecco, di queste conseguenze noi non possiamo tenere conto in questa variazione perché non vi sono sostanzialmente atti normativi che determinino delle significative variazioni nelle nostre entrate. L'unico atto normativo che è effettivamente intervenuto dal 1° luglio ad oggi è il decreto 102, il decreto del 31 di agosto, il famoso decreto, diciamo così, che ha formalizzato che la sospensione dell'IMU sulla prima casa di giugno è definitivamente, insomma, diventata un'abolizione di quella rata. È un decreto però ancora in pendenza di conversione in Parlamento, quindi un atto ancora, diciamo così, non completamente perfezionato, ed è un atto che comunque prevede sulla carta una restituzione ai comuni del mancato gettito. Perché dico sulla carta? Perché indica soltanto una copertura complessiva. Dice che ai comuni, a titolo di restituzione del mancato gettito dell'IMU di giugno sulla prima casa, verranno riconosciuti circa 2,4 miliardi. Sono però indicazioni generiche, perché come potranno essere ripartiti questi 2,4 miliardi non lo sappiamo. In realtà è notizia di ieri, quindi ve la do più come notizia politica che non come fatto di presentazione dell'atto di oggi, evidentemente quell'atto non ne può tenere conto. È notizia di ieri che in conferenza Stato-Città è stata discussa una prima ipotesi di ripartizione fra i comuni di quelle risorse, quindi possiamo sperare che a breve, nel giro di qualche giorno o al massimo qualche settimana, possiamo almeno sapere se il comune di Modena e tutti gli altri comuni in che misura hanno ricevuto la restituzione del mancato gettito dovuto all'abolizione dell'IMU prima casa per la rata di giugno. Questo toglierà soltanto un primo tassello di incertezza, perché poi restano ad oggi, sperando sempre di avere risposta a breve, altri tasselli di incertezza. Il famoso fondo di solidarietà fra comuni, di cui ugualmente sappiamo oggi soltanto il valore complessivo, 6,9 miliardi, ma non sappiamo determinati in misura precisa da quale contributo comunale e soprattutto non sappiamo ad oggi se il nostro comune sarà contributore attivo o se riceverà da questo fondo. Resta l'incertezza sulla IMU seconda rata prima casa dicembre. Ci muoviamo tutti come se fosse scontato che l'IMU non ci sarà, questo bilancio si muove dando invece per scontato che quell'IMU ci sia. Spero di dire una cosa chiara, non c'è alcun elemento normativo ad oggi, le conferenze stampa non sono ancora elementi normativi su cui si possano fare i bilanci, non c'è alcun elemento normativo che porti a dire che l'IMU prima casa a dicembre non si paga. Le coperture non essendo state individuate, non c'è nessun decreto, nessun atto. Quindi anche di questo la variazione non può tener conto, perché evidentemente per noi l'IMU prima casa a dicembre nel bilancio c'è ancora. Così come non possiamo tener conto del dibattito in corso su TARES e Service Tax. Anche in questo caso è un dibattito a livello politico, con autorevoli dichiarazioni, conferenze stampa e quant'altro, ma che dal punto di vista normativo non ha alcun elemento aggiuntivo. Il decreto 102 del 31 di agosto ha in realtà un articolo sulla TARES, ma è un articolo che non determina significative novità. Potremmo definirlo un compendio della normativa vigente sulla TARES e quindi anche in questo caso l'impostazione che noi abbiamo dato a quel tributo, a quelle entrate nel bilancio previsionale al 1° di luglio, non è modificato e quindi potremmo dire che al quadro attuale anche sulla TARES non vi è alcun elemento che ci porti a prevedere una variazione. Ecco allora, capite perché questa variazione di settembre, pur in un momento così confuso, così complesso per la finanza pubblica, non può tenere conto e non tiene conto di tutti questi elementi del dibattito in atto a livello nazionale. Di questi potremo, dovremo senz'altro tenere conto in future variazioni, quando queste discussioni sull'IMU, la restituzione dell'IMU di giugno, l'eventuale ulteriore abolizione dell'IMU prima casa di dicembre, le eventuali discussioni su TARES e Service Tax, le discussioni sul riparto del fondo di solidarietà comunale saranno completate. Possiamo quindi dire che forse sarà soprattutto la variazione di novembre, la variazione in cui potremo fare la definitiva quadratura dei nostri bilanci alla luce dell'effettivo andamento delle entrate. Questo a dimostrazione di una cosa che vi ho detto tante volte e che vi ripeto ancora. Penso che per i comuni sia molto più problematico in questo momento il quadro di incertezza e di assenza di programmazione che non la carenza di risorse. La dico ancora più diretta in italiano, è meno un problema dover far sacrifici e tagliare che non vivere nella totale impossibilità di programmare. Sarebbe anche relativamente sensato, possibile, fare delle politiche di revisione della spesa locale su base, per esempio, di una programmazione pluriennale. Se ci fosse dato di sapere quali sono le nostre entrate per i prossimi anni, allora sì, potremmo portare l'accento sul programmare, sul riorganizzare, su come ristrutturare la spesa. Invece siamo qui a fare ancora alla fine di settembre delle proiezioni sull'anno in essere, senza sapere naturalmente nulla di cosa potrà essere dei prossimi anni. Quindi il vero male della finanza locale di questi tempi non è tanto la carenza di risorse, drammatica e problematica, ma affrontabile. È la totale impossibilità a qualsiasi forma di programmazione e quindi di poter fare delle politiche anche di riorganizzazione e di tipo strutturale che siano fondate sui numeri effettivi. Ciò non di meno, io ribadisco un impegno che più volte il Sindaco ha manifestato e che in questa sede mi sento di ribadire, credo sia compito di questo Consiglio Comunale fare tutto il possibile per elaborare e approvare anche il bilancio di previsione per il 2014, quindi non lasciare assolutamente il nostro ente in una situazione di gestione provvisoria per lunghi mesi nel corso del 2014, aspettando evidentemente gli esiti delle future elezioni amministrative. Per venire al merito, quindi per concludere, la sostanza a questo punto è una sostanza, come dicevo, abbastanza limitata. La variazione tiene conto di alcune maggiori entrate, in particolare che corrispondono normalmente a spese destinate abbastanza puntualmente dal punto di vista della variazione, quindi per esempio ne cito alcune, sono all'allegato A della vostra delibera, 45.000 euro come maggiore trasferimento dalla provincia in materia di diritto allo studio, queste non sono risorse, diciamo così, a destinazione obbligata, c'è stata però una scelta di destinarle a scuole dell'obbligo per iniziative didattiche, a servizi di sostegno scolastico agli alunni disabili. Sapete, sono notizie di questi giorni che ci sono difficoltà ad assicurare a tutti il necessario sostegno, quindi parte di queste risorse vanno in quella direzione, e a integrare alcuni contributi alle scuole private. C'è un contributo che registriamo per 70.000 euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio, in questo caso è una destinazione vincolata, quindi non c'è alcuna scelta politica, per iniziative legate alla commemorazione della figura di Luciano Pavarotti. Ecco, questo forse è più interessante, registriamo, come un po' sempre negli ultimi anni, in corso d'anno, l'entrata di sponsorizzazioni da privati per iniziative culturali. Dal 1° luglio ad oggi altri 71.000 euro che vengono accertati e quindi iscritti a bilancio, destinati naturalmente a iniziative culturali puntuali sotto forma di sponsorizzazione di privati. Questo mi sembra un elemento importante che attesta anche la capacità dell'ente di continuare a muoversi dal punto di vista della differenziazione, anche dal punto di vista del contributo dei privati per le proprie politiche. C'è anche qualche voce in diminuzione, per esempio minori contributi dell'amministrazione provinciale per attività assistenziali nel settore sociale per 185.000 euro. Un contributo regionale invece per interventi assistenziali in più per 34.000 euro, un contributo ministeriale per progetti di politica giovanili per 131.000 euro. Ecco, vi ho fatto alcuni esempi, comunque l'allegato A naturalmente la documentazione completa rispetto alle principali variazioni di entrata e di conseguenza le destinazioni di spesa. Per quanto riguarda gli storni di spesa che sono all'allegato B, c'è un movimento fondamentale, in molti casi si tratta soltanto di piccoli storni, il movimento fondamentale riguarda soprattutto il settore sociale, dove sono stati realizzati dei risparmi, in particolare rispetto a appalti o servizi acquisiti all'esterno, risparmi che vengono con questi storni in gran parte destinati a coprire appunto i minori contributi che vi indicavo prima in entrata dalla provincia per attività assistenziali e anche leggermente per incrementare quel valore, e di conseguenza c'è un aumento delle risorse disponibili per le attività assistenziali verso i singoli e verso le famiglie. È inutile che vi dica come la crisi continua a mordere dal punto di vista dei fabbisogni per il pagamento degli affitti, delle utenze e quant'altro, e quindi su questo si è manifestato l'esigenza di una riequilibratura in corso dell'estate del bilancio. Per quanto riguarda le variazioni in conto capitale, credo che l'elemento fondamentale sia sul bilancio triennale l'individuazione di 950.000 euro nel 2014 per la realizzazione di un'opera alla intersezione fra via Emilia Est e via Scartazza. opera di cui da lungo tempo si parla in città, abbiamo sempre tutti convenuto in varie sedi che lì era necessario fare un intervento. Le risorse nel 2013, malgrado gli sforzi, non è stato possibile individuarle in quella dimensione, però per il 2014 invece è possibile e quindi c'è questa variazione. Grazie. Così come sono stati inserite delle variazioni che riguardano alienazioni che possono essere destinate anche alla riqualificazione di Piazza Roma, che riguardano interventi per la viabilità nel comparto PEP di Santa Caterina, opere insomma su cui si è ritenuto vi fossero delle priorità. Resta infatti complessivamente difficile e sostanzialmente inalterato il quadro, diciamo così, del patto di stabilità. Questa variazione vi indica che ad oggi il saldo del nostro patto si attesta a 21,4 milioni, quindi rimane di gran lunga il saldo del patto di stabilità più difficile da raggiungere e quindi, come dire, restano inalterate le nostre previsioni di bilancio rispetto al preventivo del 1° di luglio, relativamente alle entrate e le uscite in spesa corrente e in conto capitale, che non sono variate in questa sede, anche ai fini del rispetto del patto di stabilità. Quindi tutto ciò che era necessario ai fini del rispetto del patto di stabilità, salvo, dicevo, le variazioni che ho specificamente indicato, tutte le altre previsioni anche finalizzate rispetto al patto, dobbiamo continuare a considerarle valide e vigenti. Fra la documentazione che trovate, oltre appunto alle variazioni sulla spesa corrente, gli storni, le variazioni per la parte in conto capitale, sul programma dei lavori pubblici, è una variazione armonizzata, quindi trovate anche, come sempre, l'allegato a puro scopo informativo secondo i modelli non armonizzati, ma questa è la prima variazione armonizzata che realizziamo, sapete ormai tutto dell'armonizzazione, non mi soffermo. Ecco, aggiungo che trovate due atti credo importanti: lo stato di attuazione dei programmi, che come sempre al 30 di settembre vi restituisce il rendiconto della gestione delle attività di tutti i diversi settori a questa data dell'anno, e trovate invece come novità del regolamento dei controlli interni, determinato dal regolamento dei controlli interni, il monitoraggio infrannuale sull'andamento delle società partecipate. Quindi credo che da questo punto di vista questo atto, seppure, come dicevo, tecnicamente abbastanza limitato, rappresenti comunque un'occasione anche per un dibattito sull'andamento complessivo della gestione annuale dell'ente. Questo è il suo significato, anche se, ribadisco, lo stato di incertezza ci porta a dire che forse il dibattito più completo, più compiuto, lo potremo fare soltanto a novembre, in occasione dell'ultima variazione, in cui ragionevolmente auspichiamo possano essere risolte quelle tante incertezze che vi ho indicato nel mio intervento. Grazie.